www.redigio.it e la storia continua.
Le buone maniere a tavola, civilizzati e incivili. Nel corso delle sue peregrinazioni in Europa, narrate in un resoconto dato alle stampe del 1672, un gentiluomo francese una sera cenò in una maga del Sud Tirolo. Imbarazzatissimi per la presenza di un signore di tanto riguardo, i bovari fecero accomodare l'ospite sulla più bella delle loro sedie, cioè un catino rovesciato, e apparecchiarono la tavola su cui non c'erano né tovaglia, né tovaglioli, né coltelli, né forchette, né cucchiai. In una scodella di legno vennero servite delle rape fatte cuocere in una pignata con della farina, del sale, del burro e del latte. In un'altra scodella 6 uova, mezzo formaggio e qualche pezzo di pane. Per l'occasione venne portato un po' di vino svanito. Di solito i bovari bevevano solo latte. La famiglia si accomodò per terra intorno alla tavola. Il padre allungò all'ospite il piatto con le uova. Questi ne prese una e distribuì le altre ai commensali. Poi il padre gli porse quello con le rape. Vi misi subito la mano, narra il gentiluomo. Il resto della famigliola fece lo stesso. Nessuno osò prendere anche se non dopo che ne ebbe mangiate altre. Gli fu portata una tazza di legno dove gli fu servito il vino. Bevvi alla salute di tutta la compagnia che non osò fare lo stesso. Qualcuno si alzò per bere del latte e gli portò un po' di formaggio e un piatto di piccoli frutti assai simili all'uva nell'aspetto e nel gusto, che crescono nel bosco e sulle montagne. Mirtilli. Un interno assai misero quello dei bovari sudtirolesi, ma simile ad altri interni di campagna dell'epoca. Ad esempio, quelli descritti nel 1694 dal riminese Girolamo Cirelli. Pur dotati di qualche comodità in più, come una sorta di tovaglia, presumibilmente delle sedie, o forse ancora maggiore abbondanza di cibo. Scrive infatti il Cirelle: i villani non adoperano tovaglia, ma solo mantile, che altro non è che un pezzo di tela con l'estremità di colori torchino, quale mai non copre tutta la tavola. Non hanno tovaglioli, ma si mettono la bocca con le maniche del giubbone o della camicia. Mangiano senza forchetta e cucchiaio, e invece del quale adoperano una fetta di pane sopra la stessa tavola, dove mangiano, tengono le pignate ancora lorde di cenere e anche di caldaro. Tutto il pane tengono in mezzo alla tavola. Nel piatto della minestra tengono ancora la carne, quali spezzano con le mani. Pongono similmente il vino in mezzo alla tavola, bevendo tutti senza distinzione allo stesso boccale. O tondo o tovagliol non aspettare, che qua non usano queste bagatelle. Non sa fastidio a domandar da bere. In mezzo sta il boccale e la scodella. Con questa beve il chierico e il messere, che di bicchieri in su non si favella. Aveva scritto un secolo prima un anonimo autore e di una sorta di inchiesta in versi sulle condizioni di vita dei montanari del Frignano, che è una zona appenninica dell'Emilia. Già nel mondo antico si consigliava di usare delle tovaglie per evitare che le pentole lasciassero la loro impronta sul tavolo. Allora la raccomandazione nasceva da una concezione magica della realtà, poiché si riteneva che la pentola e la sua impronta così come in altri casi analoghi, ci fosse un legame di simpatia e l'una appartenesse all'altra, e si pensava che agire sull'una fosse come agire sull'altra. Si credeva dunque che fosse possibile fare magie che avevano come oggetto la pentola, agendo sulla traccia di cenere ad essere lasciata. Per non correre il rischio che qualcuno ne approfittasse per fare qualche maleficio, bisognava pertanto evitare che essa lasciasse tracce sul tavolo. La tovaglia serviva a tale scopo. Nonostante dietro l'uso della tovaglia si celassero queste antiche credenze, il suo impiego in età moderna non era universale. Si sa che anche avere tavoli, sedie, vasellame e utensili da cucina non era sempre ovvio. Soffermiamoci dunque ora sul significato culturale e sociale di tale diffusione non uniforme. Esso emerge in modo particolarmente chiaro nella descrizione del Cirelli, nella quale la povertà della mensa, la scarsità di vasellame e di posate appaiono come qualcosa di più che non un mero segno di miseria materiale. Nella misura in cui esse si intrecciano in modo inestricabile con la mancanza di educazione dei contadini, appaiono infatti una manifestazione di quella che agli occhi di Cirelli e buona parte dei cittadini delle classi sociali medie e di altre appare come l'animalità, la belluinità dei villani. La loro ignoranza delle buone maniere testimonia, al contrario, il profondo valore di distinzione sociale del sapere stare a tavola come si deve. L'esser villano si tinge di connotazioni negative in contrapposizione alla urbanità delle borghesie cittadine e alla cortesia dei ceti aristocratici. A tavola e a tavolino si canusce un cittadino, recita un proverbio rilevato in Calabria, dove peraltro ancora nel secolo scorso molti interni domestici contadini risultavano improntati a un'estrema povertà. Allora non avevano tavola, mettevano tutto su un treppiede, tutto intorno a ruota. Eravamo noi 8 persone, mettevamo il treppiede in mezzo, aggiustavamo il focolare e là dovevamo mangiare. Questa è una testimonianza di un'anziana donna intervistata nei primi anni 70, le cui parole sono peraltro di buona parte confermate da altri intervistati. Certo, il vocabolario delle buone maniere non è lo stesso dappertutto, né esprime sempre gli stessi contenuti dal punto di vista sociale. Le buone maniere, e tra queste quelle relative al comportamento a tavola, giocano tuttavia un ruolo importante nel definirsi del processo di civilizzazione, cioè nella creazione di un insieme coerente di caratteristiche e comportamenti ritenuti positivi, la civiltà, appunto. Tale processo accomuna tutta l'Europa, seppur con diverse declinazioni nei differenti contesti. Verso la metà del Cinquecento, secondo un francese, i tedeschi mangiavano con la bocca chiusa e trovavano disgustoso fare diversamente. I francesi, al contrario, aprono a mezzo la bocca e trovano poco elegante le maniere usate dai tedeschi. Gli italiani masticano con minor vigore, i francesi più robustamente, e quindi trovavano troppo delicata e artificiosa la maniera degli italiani. Inoltre, gli italiani in generale preferiscono avere un coltello per ciascuno. I tedeschi poi lo considerano tanto importante che è per loro un motivo di grande fastidio che il loro coltello venga preso o richiesto da altri. I francesi, al contrario, in un'intera tavolata di persona, si servono di 2 o 3 coltelli senza che il chiederli o prenderli rappresenti un problema. E così il porgerli, quando siano richiesti. L'autore si sofferma anche sul diverso uso di cucchiaio e forchetta nelle 3 nazioni, I tedeschi, a suo avviso, tendono a privilegiare il cucchiaio, gli italiani la forchetta, e i francesi li usano entrambi a seconda di come risultano loro più comodi. Soffermiamoci brevemente anche noi sulla storia delle posate, che è un elemento importante nella trasformazione del rapporto degli occidentali con il cibo e dunque anche il rispetto dei mutamenti, delle capacità di controllo degli istinti, delle pulsioni, del corpo e della gestualità. La fame è fame, ma la fame placata con carne cotta, mangiata con forchette e coltelli, è una fame diversa da quella placata trangugiando carne cruda con l'aiuto di mani, unghie e denti. Anche se poi non è detto, naturalmente, che chi mangia con le mani sia per forza privo di capacità di autocontrollo, tanto in generale quanto più specificatamente sul rapporto del mangiare. Chiunque mangi con le posate, tuttavia, non può avventarsi sul cibo come un animale. Deve imparare a maneggiare gli strumenti, a coordinare le mani e la bocca, ad aspettare di aver predisposto un boccone prima di incollarlo. Almeno nel campo dell'alimentazione, dove, insomma, acquisire quel minimo di autocontrollo che chi assume il cibo con le mani può avere, ma può anche non avere. Posate, tovaglie, tovaglioli, piatti e bicchieri. Il cucchiaio, che deriva dal suo nome di cochlea, cioè conchiglia, è in uso già presso gli antichi egizi. Roma ne conosce di due tipi, realizzati in osso, bronzo o argento. Uno, definito appunto cochlear o cocleare, viene usato soprattutto per mangiare molluschi, uova o per somministrare medicinali. L'altro, detto ligula, piatto a forma di foglia d'alloro, è forse impiegato soprattutto per infilzare i cibi, tanto che di recente è stato considerato antenato della forchetta più che del cucchiaio. Durante il Medioevo pare che il cucchiaio, in genere in legno, più raramente in oro e argento, sia tutto sommato di impiego abbastanza raro. Verso la fine del periodo ha tuttavia larga diffusione e se ne producono in materiali ricchi e preziosi, in avorio, cristallo, oro e argento. La tipologia si diversifica, soprattutto in Inghilterra, dove spesso il cucchiaio nelle grandi famiglie ha inciso lo stemma del casato. Anche il coltello ha una lunga storia. Lame più o meno rudimentali risalgono ovviamente alla notte dei tempi, ma il coltello piccolo, per uso in senso lato domestico, differenziato dal coltello per altri impieghi, pare sia stato portato dai barbari invasori. Mano a mano che la società diviene meno bellicosa, l'uso del coltello, la cui vista può suscitare paura e ricordare situazioni di violenza, a tavola verrà limitato. Non si arriverà ad una situazione analoga a quella vigente in Cina, dove esso è bandito dalla mensa. Ma durante il Rinascimento, l'affinarsi delle buone maniere comporta la nascita del coltello da tavola dalla punta arrotondata. Esso si diffonde parallelamente all'uso di tagliare le carni sul piatto, ma la sua crescente fortuna è connessa anche al declino dell'abitudine di infilzare i cibi con la punta della lama e di prenderli e portarli alla bocca. Tale declino è in buona parte legato all'imporsi della forchetta. Gli antichi romani impiegavano forchettoni o forse anche una sorta di forchetta, ma soprattutto per maneggiare le vivande da cucina. Inventate forse a Bisanzio, le forchette vere e proprie, quelle usate per portare il cibo alla bocca, sono presenti in area bizantina e in Italia già nel X-XI secolo. Il banchetto per le nozze tra la principessa greca Argillo e il figlio del doge di Venezia, celebrate nel 955, è forse la prima occasione in cui su una tavola dell'Europa occidentale compare tale posata. Mentre tutti mangiano con le mani, la raffinata principessa usa infatti una forchetta. Associata al mondo bizantino, nella situazione di tensione creatasi con lo scisma della Chiesa Ortodossa e della Chiesa di Roma nel 1054, le forchette verranno presentate dal clero cattolico come simbolo del demonio e il loro uso sarà bollato come peccato. E questo stigma peserà per secoli, ancora nel 600, quando in Italia il loro uso è ormai frequente. Monteverdi, ogni volta che per una buona educazione è costretto a impiegarle, fa dire tre messe per espiare il peccato commesso. In Italia è dal 300-400 che le forchette cominciano a comparire in modo un po' meno sporadico. Così a Napoli, già ai tempi di Roberto d'Angiò, 1309-1343, c'è chi consiglia di mangiare la pasta, calda e scivolosa, infilzandola con una sorta di punteruolo di legno, antenato dalla forchetta di metallo. Certo, allora si trattava di un cibo costoso e di uno strumento il cui uso era limitato agli ambienti di corte. Ma anche prima di divenire un alimento popolare, la pasta, e con essa la forchetta, conosceranno un certo successo negli ambienti borghesi. È dall'Italia, pertanto, che la forchetta passa negli altri paesi europei nel corso dell'età moderna, ma la sua diffusione è piuttosto lenta. In Francia è presente già nel 500, come testimonia lo stesso Calviac. A corte viene forse introdotta da Caterina de' Medici, che nel 1533 sposa Enrico II. Suo figlio Enrico III cercherà di renderne obbligatorio l'impiego a suon di ordini e regolamenti. Essi avranno però anche l'effetto di suscitare larga derisione contro i raffinati italianofili che non toccano il cibo con le mani. La versione della nobiltà francese per la forchetta verrà definitivamente meno solo nella seconda metà del 600, ma ancora verso il 1730 essa non è d'uso comune, neppure ai vertici della società, e addirittura a corte c'è chi mette le mani nel piatto. In Inghilterra Giacomo I ne fa uso, ma alla sua morte nel 1625 non avrà quasi imitatori. Un secolo dopo, 1725, solo il 10% delle famiglie inglesi risulterà in possesso di forchette e coltelli da tavola. E in Germania la penetrazione sarà, se possibile, ancora più lenta. Le forchette cominciano timidamente a far capolino sulle tavole dei più raffinati solo a fine 600. Un secolo più tardi, tuttavia, nei ceti medio-alti di tutta Europa, il loro uso è ormai consolidato. In seguito, esso si impone anche negli altri ceti sociali, ma quando la forchetta è ormai presente su ogni tavola, sono passati più o meno 1000 anni da quella festa di nozze durante la quale la raffinata Argillo ne aveva forse per la prima volta fatto sfoggio nell'Europa occidentale. Ben più rapida, almeno tra i ceti elevati, è stata la diffusione del piatto, che dal 500 sostituisce i taglieri lignei in uso nel Medioevo. Per quanto fossero noti già in epoca medievale, soprattutto allora, infatti, che accanto a semplici piatti di legno si moltiplicano quelli di peltro, di stagno o d'argento. Lo sfoggio che attraverso i piatti può essere fatto in occasione dei banchetti viene talvolta combattuto anche attraverso leggi suntuarie. Così Pio V impone di sostituire i piatti d'argento con piatti di terracotta e maiolica. In Spagna e in Italia la produzione di maiolica aveva cominciato a svilupparsi già in epoca medievale. Un tempo la minestra la si mangiava nel piatto comune, senza cerimonie, e nello spezzatino si intingevano dita e pane. recitano i versi di una canzone francese del Seicento. Oggi ciascuno mangia la zuppa del suo piatto e bisogna servirsi con garbo di cucchiaio e forchetta. A partire dal XVI secolo, nella buona società si diffonde in effetti la tendenza a fornire ad ogni convitato un piatto, un bicchiere, un cucchiaio, un coltello. Più lentamente, come detto, una forchetta, uno o più tovaglioli, non di rado cambiati più volte dalla servitù durante i banchetti, così come si faceva con le tovaglie. Si abbandona poi l'uso di passare al vicino questo o quell'utensile. Solo le posate di servizio restano comuni, ma portate alla bocca diviene segno di maleducazione e inciviltà. Insieme alle sedie, anche i piatti, bicchieri e posate individuali, isolando ogni commensale dai suoi vicini, contribuiscono pertanto poi a por fine a quella che un autore ha definito come promiscuità conviviale. Non dappertutto, tuttavia, le trasformazioni sono univoche e lineari. Se la parola italiana posate viene da posare e fa dunque riferimento al fatto che si tratta di oggetti messi a tavola, nell'area tedesca il termine corrispondente Besteck in origine designava il fodero del coltello che ciascuno portava alla cintura. In seguito, in tale fodero, si cominciarono a portare anche cucchiai e poi forchette e si trattava, dunque, a quanto pare, di una dotazione prevalentemente maschile e rigorosamente individuale, si ricordi il giudizio di Calviac, secondo il quale i tedeschi non amavano prestare il proprio coltello. Solo col tempo si sarebbe realizzato il passaggio a posate, disposte sulla tavola, che ciascuno usa individualmente, ma che non sono le sue proprie. Neppure in questo caso si sarebbe arrivati immediatamente a situazioni simili a quella attuale. Nei villaggi tedeschi, infatti, se in età moderna tutti avevano un cucchiaio di legno, anche le famiglie che conoscevano il lusso delle posate possedevano solo un coltello da tavola e una forchetta. Si trattava insomma di posate, per così dire, al singolare, il cui uso era riservato al padre oppure alla madre di famiglia. In un villaggio svevo, solo negli anni 70 dell'Ottocento sarebbe divenuto usuale tra i ceti medio-alti possedere più posate. Anche in Italia, ancora nei tempi recenti, l'uso della forchetta poteva disegnare, a tavola, precise gerarchie. Noi donne mangiavamo tutto con le mani, solo gli uomini avevano la forchetta. Racconta Genoveffa, nata nel 1906 nel Trevigiano, figlia di un muratore e moglie di un contadino proprietario. Tovaglie da un lato e dall'altra. Tovaglioli, piatti e posate individuali sono insomma divenuti di uso davvero pressoché universale, almeno nel mondo occidentale e solo di recente. Quando mangiavamo la minestra, eravamo tutti insieme, ma dei bicchieri ce n'era tre o quattro e dicevamo «Vuota te che adesso bevo io», ricorda una donna di nome Teresa, nata nel 1898 a Mercatale, in provincia di Arezzo. E in Calabria, ancora qualche decennio fa, c'erano case in cui tutti bevevano dello stesso bicchiere o, più spesso, nella stessa brocca e si pulivano con un'unica salvietta. Testimonianze relative agli anni 50 del nostro secolo ci riferiscono di famiglie di quelle stesse zone. Famiglie che erano riunite intorno al desco a mangiare mosa fatta di latte, burro e farina da un unico recipiente posto in mezzo alla tavola. Ogni membro, dotato solo di un cucchiaio personale, e siamo in un'area tedesca, destinato, una volta finito il pasto, a venir pulito sommariamente, magari con un lembo del grembiule oppure sul retro dei calzoni o della gonna, e a venire poi appeso alla parete.